e vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e leggere insieme il capitolo 8 del libro della Genesi, tutto quanto, sono 22 versetti. Genesi capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 22. Questa è la parola del Signore. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le caterratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia del cielo. Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al 10° mese. Nel 10° mese, il 1° giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. E la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dall'arca, e la colomba tornò da lui verso sera, ed ecco aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni e poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano asciugate sulla terra e Noè scoperchiò l'arca. Guardò ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. E Dio parlò allora a Noè dicendo: esci dall'arca, tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. E tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra e siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie, con le mogli dei suoi figli, tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore. Prese animali puri di ogni specie, uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Non credo di dovervelo dire, tutti lo sapete, oggi si ricorda e si annuncia la risurrezione di Cristo, è la domenica di Pasqua, ed è una festività importante. Nella cristianità ci possono essere opinioni diverse se essa debba essere celebrata in modo liturgico o meno, però un fatto è chiaro, che la Pasqua, la risurrezione di Cristo, la Pasqua di risurrezione, il fatto che Gesù Cristo è risuscitato è una questione centrale del cristianesimo. ed è costituiva, ha sempre costituito il centro e il fulcro della predicazione cristiana, e è il principio regolativo della nostra vita e della nostra esistenza, il fulcro della fede biblica. Se Cristo non è risuscitato, scrive l'apostolo Paolo ai Corinzi, la vostra fede è vana e voi siete ancora nei vostri peccati. Quindi è comprensibile il fatto che nel corso della storia la dottrina e la realtà della risurrezione di Cristo è sempre stata attaccata, è sempre stato un campo di battaglia. E perfino tra gli ebrei vi erano dei gruppi e delle sette che negavano la possibilità della risurrezione. Eppure l'Antico Testamento non solo ha delle anticipazioni e dei chiari insegnamenti intorno alla realtà di una risurrezione dei corpi. Già Giobbe, che è uno dei patriarchi, ne parla apertamente, ma se guardiamo anche nel libro della Genesi, noi vediamo che ci sono delle bellissime immagini e illustrazioni della risurrezione. E una di queste immagini, illustrazioni, direi anche anticipazioni, proprio la troviamo al capitolo 8 della Genesi. Ed è per questa ragione che, piuttosto che interrompere la serie di predicazioni sulla vita di Noè, ho preferito e ho voluto continuare con l'esposizione di questo capitolo. Perché la storia di Noè in molti modi è una prova, è un esempio di quello che Dio ha fatto e che farà, cioè di riportare alla bellezza originaria, a un nuovo inizio, a una restaurazione tutte quante le cose. E Noè stesso è un esempio ed è un tipo che anticipa la persona e l'opera di Cristo. Ma Noè, allo stesso modo, come vedremo esaminando il capitolo 8 della Genesi, è anche un esempio di che cosa significa essere autenticamente cristiani, che cosa significa essere uomini o donne che riconoscono chi è Dio, che sono stati rigenerati, che hanno ricevuto lo Spirito Santo e che fanno parte di questo patto di grazia e che vivono nel timore del Signore. Infatti c'è un versetto nell'Epistola agli Ebrei che riguarda appunto Noè, che lo descrive in questo modo. Ebrei 11:7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, o mosso da un pio timore, come diceva la vecchia riveduta, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia e con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Questa è la caratteristica principale della vita di Noè. Dal punto di vista divino, Noè è un eletto, è una persona che Dio ha scelto, che alla quale ha fatto grazia, che ha voluto, al quale ha voluto rivelare cose che non si vedevano ancora e che mai avrebbe potuto sapere. Ma dal punto di vista degli uomini, se foste stati un contemporaneo, una contemporanea di Noè, che cosa avreste visto? Come lo avreste potuto considerare? Come lo avreste descritto? Ecco, dal punto di vista degli uomini, dal punto di vista umano, Noè fu un uomo timorato di Dio. La motivazione interiore, la spinta interiore che gli fece fare tutto quello che fece, costruire l'arca, eccetera, eccetera, che adesso noi vedremo, è attribuita a questo sentimento nei confronti di Dio, il timore di Dio, che vuol dire un sentimento di devozione, di riverenza, di rispetto nei confronti di Dio, di fiducia, di amore, di sottomissione, di affetto. E come appare, o come si, da che cosa si vede che un uomo, una donna, una persona è un essere timorato o timorata di Dio? Beh, in questo capitolo noi vediamo 5 caratteristiche che mostrano il timore di Dio all'opera e all'azione nella vita di Noè. E la prima è questa: un uomo timorato, una persona timorata di Dio è una persona che si affida a Dio, che confida in Dio e che è assistito dalla provvidenza di Dio. E infatti noi vediamo che Dio nella sua provvidenza si cura di Noè. Vedete, quando noi parliamo della provvidenza di Dio, parliamo del suo governo del mondo, del modo in cui il mondo non va avanti per conto proprio e per la propria strada, in virtù esclusivamente di leggi che sono state stabilite una volta per sempre. Ma quando noi parliamo della provvidenza di Dio, parliamo del fatto che il mondo e la vita degli uomini e le circostanze degli uomini e i dettagli della vita e la storia e perfino le cose minime di ciascuno di noi sono sotto il controllo e il governo di Dio. Questo controllo e questo governo può avvenire mediante dei mezzi naturali, quelli che normalmente vengono definite teologicamente le cause seconde, le forze fisiche, le azioni libere degli uomini, o eventi che possono apparire del tutto casuali, questi eventi possono essere regolati anche da interventi diretti di Dio, che noi definiamo dei miracoli, azioni della sua provvidenza. Ora, come vediamo che Noè è stato oggetto della speciale provvidenza di Dio? Dicevo che Noè è un uomo timorato di Dio, un cristiano modello, seguendo l'esempio di Cristo. E che cosa significa essere figli di Dio? Significa essere provvidenzialmente posti da Dio in un certo tempo, in un certo luogo, per fare certe cose. Noè non scelse di nascere quando nacque, Noè non scelse di vivere l'esperienza che visse, ma egli nacque e visse in un tempo stabilito da Dio ed ebbe da Dio un ruolo particolare. E Gesù ci dice, e l'abbiamo citato più volte raccontando la storia di Noè, che negli ultimi giorni sarà come ai tempi di Noè. E quindi diciamo che Noè provvidenzialmente visse in tempi simili ai nostri. E ciò che accadde a Noè e ciò che accade ai credenti dei nostri giorni e ciò che accadde ai non credenti del tempo di Noè è quello che accadrà a tutti i non credenti dei nostri giorni quando dovranno affrontare il giudizio. Noè visse in un tempo difficile, in un tempo di giudizio, e Noè fu provvidenzialmente preservato. L'abbiamo visto, Dio gli disse di costruire l'arca, egli entrò dentro l'arca. Ma pensiamo, abbiamo parlato domenica scorsa del fatto che egli trascorse un lungo periodo dentro l'arca senza sentire nulla da parte di Dio, 150 giorni in cui l'arca fu sballottata a destra e a sinistra da immense montagne d'acqua e d'acqua che veniva dall'abisso, dal cielo prima, dal vento. E poi a un certo punto leggiamo che Dio si ricorda di Noè e leggiamo che il Signore manda un vento, fece levare, fece passare un vento sulla terra. Che vento è? Ricordiamoci che in ebraico e in greco la parola vento e spirito è uguale, ma noi non dobbiamo necessariamente pensare qui che si tratti di un miracolo. Pensiamo proprio a un vento naturale, un vento che era sotto il controllo di Dio. Lo sappiamo, Dio controlla ogni cosa, ma ha un vento che evidentemente ebbe l'effetto di calmare le acque. E abbiamo visto che Noè comincia a comprendere che qualcosa sta cambiando, perché l'arca comincia a non essere più sballottata. Quindi il vento che sappiamo viene utilizzato da Dio in occasioni particolari, lo vediamo in Genesi 1-2, lo spirito del Signore che aleggiava sulla superficie delle acque, lo vediamo per esempio nell'Esodo, quando il Signore con un vento fece levare un vento che aprì il mare rosso per fare passare il suo popolo. E questo vento possiamo dire che è l'uso degli strumenti naturali in favore dell'uomo di Dio. Ma non solo, noi abbiamo letto anche che le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse. E qui possiamo immaginare un intervento sicuramente provvidenziale, potente, questa apertura delle fonti dell'abisso. Non è un fatto normale, è accaduto proprio perché si doveva verificare il diluvio, ma adesso Dio ferma queste fonti dell'abisso e fa che l'acqua da dove era venuta ritorni e quindi l'acqua possa cominciare a rifluire o a defluire dalla superficie della terra. E anche questo, nella Bibbia le acque sono sempre spesse volte utilizzate come un simbolo di avversità, di difficoltà, di prova. Quando passerai per delle acque, queste acque non ti sommergeranno. Il passaggio del Giordano è stato paragonato da tantissimi alla morte, no? Prima di entrare nella terra promessa, Giosuè deve fare attraversare le acque del Giordano, costituiscono la prova. John Bunyan, nel bellissimo Pellegrinaggio del Cristiano, parla della morte di Cristiano come l'attraversamento delle acque di un fiume, del fiume Giordano, che lo avrebbe portato nella città celeste. Le acque della prova cominciano a ritirarsi, il vento le calma, Dio fa in modo che le acque recedano. Ma non solo, la provvidenza di Dio veglia su Noè, sulla sua famiglia, sugli animali. Lo vediamo anche da un altro fatto, come mi è stato giustamente fatto notare: l'arca non aveva un timone, no? Non aveva un timone, perché non era stata fatta per navigare, ma era stata fatta semplicemente per galleggiare. E immaginatevi quest'arca che per tantissimi mesi, 7-8 mesi, sta a vagare sulla superficie delle acque. Dal punto di vista statistico, meramente statistico, sappiamo che la Terra è coperta per tre quarti, il pianeta Terra è coperto per tre quarti di acqua, e l'arca poteva andare a finire, per esempio, in corrispondenza di un abisso marino, di un oceano, e quindi navigare per chissà quanto tempo, o magari in una depressione, diciamo, della terra, dove l'acqua si sarebbe ritirata dopo molto tempo. Normalmente noi ci aspettiamo che sia una cosa del genere, se provate a mettere un grande contenitore e a far scendere l'acqua piano, è difficile che noi, e soprattutto se c'è una cima che si fermi proprio lì, tenderà a scivolare dove? Nella parte più bassa. Ma qui non succede così. L'arca miracolosamente, provvidenzialmente, si ferma sulla cima di una montagna. E quando l'arca si ferma lì, da chi è stata guidata tutto questo processo? Chiaramente è stato guidato da Dio. Tutto ciò ci parla del fatto che Dio preserva, custodisce il suo popolo e che usa mezzi naturali e soprannaturali per il loro benessere e per la loro salvezza. E ciò è vero in tutte le acque delle prove che dobbiamo attraversare. Noi attraversiamo tante difficoltà, attraversiamo tante prove, per alcuni di noi sono delle malattie, per altri possono essere altre circostanze. La prova più grande che noi dovremo affrontare sarà quando, dopo la nostra morte, voi pensavate che la prova più grande fosse la nostra morte, no, dopo la nostra morte ci dovremo presentare davanti al giudizio di Dio. Ma anche la morte stessa è una grande prova, perché per alcuni di noi la morte sarà particolarmente dolorosa, lunga, sarà difficoltoso perfino morire per alcuni di noi. Dobbiamo tenerlo presente tutto questo. E noi non possiamo evitare queste cose, ma dobbiamo credere che Dio nella sua provvidenza veglierà su di noi in ogni circostanza. E anche le prove il Signore le attenua e le attutisce con strumenti naturali e mezzi soprannaturali. Oh, fratelli, alcuni di noi sono molto anziani, hanno superato gli 80 anni, ma altri tra di noi, che pure sono più giovani, state pur certi che se noi fossimo vissuti soltanto qualche centinaio di anni fa, una buona parte di noi non sarebbe stato qui presente, sarebbe già morto. Perché? Perché oggi, grazie a Dio, noi abbiamo il progresso della medicina e mediante degli strumenti naturali dei quali ce ne avvaliamo, Dio ci ha preservati in vita. Ricordiamocelo di questa provvidenza di Dio e del fatto, e ricordiamocene per ringraziarlo. Lui ci sostiene e ci sosterrà in ogni circostanza difficile della nostra vita, come fece con Noè. Sebbene Noè fosse assolutamente alla mercé, noi potremmo pensare del caso, della fortuna, no? Se non pensassimo che c'era Dio che vegliava su di lui. Quindi la prima cosa, un uomo, una donna, una persona timorata di Dio può essere certa che il Signore nella sua provvidenza veglia su di lui, veglia su di lei. Non abbiate paura di quello che può succedere. Molte persone vivono nell'ansia del futuro, del domani, di cosa mi accadrà. No, fratelli e sorelle, se pensate a Noè chiuso dentro l'arca, quest'uomo aveva la necessità di confidare che mentre lui non poteva fare nulla, e ci sono circostanze in cui noi non possiamo proprio fare nulla, c'è Dio, c'era Dio che vegliava su di lui, il Signore che si ricordava di lui. E un uomo timorato di Dio è anche un uomo che è messo alla prova da Dio. 5 lunghi mesi era rimasto nell'arca senza che nulla succedesse, ma cominciarono le acque a ritirarsi. E il tempo in cui Noè rimane dentro l'arca, ricordatevelo, qualche tempo fa ho fatto uno studio che lo ha mostrato, è di 371 giorni. Il diluvio fu un evento lunghissimo. 371 giorni senza televisore, senza informazioni, senza notizie, senza telefonini, senza internet, da soli, nel buio dell'arca. No, ascoltatemi, qualcosa di assolutamente difficile. Noi dobbiamo provare un momento a metterci nei panni di Noè. Stava dentro questa bara galleggiante, come l'ho chiamata domenica scorsa, in compagnia di chi? Di sua moglie, dei suoi figli, delle sue nuore e di una quantità di animali che mangiava, faceva rumori e poi tante altre cose che vi potete immaginare. Non doveva essere un posto profumato, sicuramente non doveva essere un posto facile in cui vivere, angusto, senza molto ossigeno, con un'abbondanza di metano, no? Immaginatevelo. Eppure per tutto questo tempo Noè fu tenuto alla prova. E ascoltate cosa dice Giovanni Calvino: mediante tutto questo lungo periodo il Signore ha voluto dimostrare che quest'orribile distruzione del mondo non è affatto avvenuta per caso, ma che rappresenta un evidente e chiaro insegnamento del suo giudizio, e che la liberazione di Noè è stata un'opera magnifica della grazia di Dio, la quale merita di essere eternamente ricordata. E la lunghezza della prova, vedete, non solo la severità della prova, la gravità della prova, ma la lunghezza della prova per Noè costituì una grande difficoltà. E Matthew Henry dice che il Signore aveva detto a Noè quando sarebbe iniziato il diluvio, ma non gli aveva detto quando sarebbe finito. E questo è vero anche per noi. Noi a volte noi sappiamo per certo che dovremo passare attraverso delle prove, no? E poi sappiamo quando iniziano queste prove, ma non sappiamo quando finiscono. Non sappiamo che cosa sarà di noi fra 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Non lo sappiamo. E questo è certamente qualcosa che potrebbe aumentare la preoccupazione e costituisce una difficoltà. Noi siamo quel genere di persone che vorrebbero avere tutto chiaro e che vorrebbero sapere fin dall'inizio tutto quello che ci succederà per fine e per segno. Io ricordo la mia ansietà da giovane credente nel dire: ma cosa succederà? Ma cosa devo fare? Ma qual è la volontà di Dio? Poi ho imparato a fidarmi di Dio. E dobbiamo imparare a fidarci di Dio. Il Signore non ci mostra, ricordo che una volta Dio parlò al mio cuore, non so se questa era una buona esegesi, però il Signore parlò al mio cuore, col Salmo 119, il versetto, il 105, il famoso versetto che dice che la sua parola è una lampada al nostro piede ed è una luce sul nostro cammino. E riflettendo su questa parola disse: ah, una luce sul nostro cammino e una lampada al mio piede. Una luce perché mi mostra la mia fine, dove dovrò andare a finire. Infatti la Bibbia mi dice cosa succederà alla fine dei miei giorni, che confidando in Dio starò con Lui per sempre. Però poi è una luce, una lampada al mio piede, è una lampada che illumina le circostanze che stanno vicino a me. Io sto camminando nel buio, la strada è nel buio, io vedo la luce qui e vedo la luce lì, ma tra qui e lì non so che cosa succederà. Ora vi ripeto, non ci farei una predica oggi su questo, non so se è una buona esegesi, ma per me funzionò. E in effetti è una verità. Noi dalla scrittura sappiamo dove dobbiamo poggiare i piedi. Il Signore non ci lascia mai nella confusione. Lui ci mostra, mediante i Suoi comandamenti, come dobbiamo comportarci nelle varie circostanze. Ci dà anche una speranza per il futuro. ma del mio domani, come spesse volte cantiamo, nulla so del mio domani, poco ancora comprende il cuore, ma io so che pur domani mi terrà per man Gesù. Il sentiero forse è nel buio, lo è certamente, e io so una cosa soltanto, io so, e voi lo sapete con me perché mi seguite e mi amate, lo so. Io so che, e in particolar modo in questi ultimi mesi, ho riflettuto profondamente su una cosa che è una ovvietà. Però a volte le ovvietà ci vengono portate alla nostra consapevolezza in modo prepotente. E allora beato quel momento in cui ci rendiamo conto e viviamo le ovvietà. Qual è l'ovvietà? L'ovvietà è che io non sono immortale. L'ovvietà è che ci sarà un giorno in cui io morirò. E quando verrà quel giorno, che si potrà dire Reno Ulfo è morto, voi potrete dire con certezza che sarà stato Dio a uccidere Reno Ulfo. Sì, questo onore non lo avrà il diavolo, questo onore non l'avrà il cancro, non l'avrà un'automobile, non l'avrà una mano armata di qualche nemico, non lo avrà il caso, le circostanze, qualunque sia, o dovrà essere la mia morte. Quel giorno che io morirò sarà Dio a uccidermi, e quello sarà un grande giorno, ve lo assicuro. Così come sarà un grande giorno quando lo farà con voi, perché la vostra vita è nelle sue mani. A volte le prove durano per mesi, per anni, e questo serve per purificare e rinforzare la nostra fede. Qualche settimana fa un fratello mi ha detto: mi sento il terreno venir meno sotto i piedi. Può succedere, può succedere. Sì, ci sono dei momenti in cui ci sentiamo il suolo mancare, ma prima o poi i nostri piedi si poggeranno ancora una volta sulla roccia. E quella sarà la più grande consolazione. Il pio timore di Noè si mostrò anche nel modo in cui affrontò la prova. E siccome Noè è un tipo di Cristo, noi vediamo che Cristo affrontò le prove della sua vita, anche quella più severa, nel Getsemani, sulla croce, affidandosi continuamente al Padre suo. E fino all'ultimo momento della sua vita, egli rimise il suo spirito nelle mani del Padre. Inoltre, Noè, uomo timorato di Dio, è un uomo straordinariamente paziente. Oh, la pazienza di Noè, che non si lascia prendere dal panico, non cede alla paura, non si permette di prendere iniziative improprie. L'avete visto che cosa fa? L'arca si ferma, l'acqua comincia a scendere, ormai è solidamente appoggiata sul terreno, però non ci sono finestre nell'arca, c'è una sola finestra che guarda verso l'alto. Che sta succedendo là fuori? E passa un giorno, e passano due giorni, e passano tre giorni, e passano quattro giorni, e passano cinque giorni. Che sta succedendo là fuori? L'arca è ferma, non navighiamo più. Dove siamo? Cosa fare? A un certo punto si deve ingegnare, deve fare qualche cosa. Però non può uscire dall'arca, perché Dio gli aveva detto di entrare e lui non poteva uscire fino a quando Dio non gli avesse detto esci. Dio aveva chiuso la porta, probabilmente si aspettava che Dio l'aprisse. E allora che faccio? Ma mandiamo fuori un uccello, quale? Mandiamo fuori il corvo, un uccello impuro, di quelli che non avrebbe avuto grandissima importanza per lui nel futuro. E il corvo esce, ma non gli dà nessuna indicazione, perché va, se ne va avanti e indietro. Evidentemente qualcuno ha detto che il corvo, siccome è un animale che si mangia, si nutre di carogne, avrà trovato del cibo là fuori con questi, magari, che so, corpi di animali morti, e si sarà nutrito, quindi non gli interessava proprio rientrare dentro l'arca. Il corvo è stato un mezzo fallimento. Mandiamo fuori la colomba, e la colomba aspetta 7 giorni, manda fuori la colomba, e la colomba non trova dove poggiare il piede, ritorna. E passa un'altra settimana, adora Dio, questi cicli di 7 giorni probabilmente ci ricordano che lui pregava, aveva il culto in famiglia, faceva quello che normalmente il popolo di Dio fa, e poi diciamo, vediamo che cosa sta succedendo. E manda di nuovo la colomba, aspetta, questa volta la colomba ritorna con un ramoscello di ulivo tra il becco, una foglia d'uliva. Il becco, e questo evidentemente gli fa comprendere che la vegetazione è di nuovo, diciamo, attiva, che la vita sta, le piante si stanno riprendendo sulla terra. E ancora aspetta, e poi scoperchia l'arca, si permette di guardare fuori. Ma non fa altro, fino a quando Dio non gli parla e non gli dice: Noè, esci fuori, forza. Noè, allora Dio parlò a Noè, il versetto 15, dicendogli: esci dall'arca, tu, tua moglie, i figli. Ma la domanda è: perché fece in questo modo? Noè fece tutto quello che era possibile fare per cercare di capire che cosa stava succedendo là fuori, ma agì con una grande cautela, perché un uomo timorato di Dio, sapete che persona è? È una persona che si fa uno scrupolo in più e non uno scrupolo in meno. Perché, vedete, a volte una persona timorata di Dio può essere accusata di essere fifona, paurosa, troppo scrupolosa, precisina, troppo cauta. Ma di sicuro una persona timorata di Dio non è una persona temeraria. Non è una persona che fa le cose di testa propria. Quando non ha certezze riguardo a quello che deve fare, se ne rimane ferma, aspetta, prega, attende Dio. Non è come Nadab e Abiù, che si permettono di prendere il fuoco da dove viene per offrire il profumo a Dio. Non è come Saul, che siccome Samuele ritardava e la gente cominciava a lasciarlo, offre il sacrificio come se fosse lui il sacerdote. Non è come il re Uzia, che pensa, siccome è re, di poter essere anche sacerdote, offre il profumo e viene colpito dalla lebbra alla presenza del Signore. No, non, l'uomo e la donna timorati di Dio, prima di fare qualcosa, non dicono: vabbè, ma che ci fa? Ah, vabbè, altri l'hanno fatta ed è andata bene, andrà bene anche a me. No, l'uomo o la donna timorati di Dio si attengono il più scrupolosamente possibile alla Scrittura, non cercano delle scorciatoie. Così fa Noè. La più grande tentazione per Noè sarebbe stata quella di anticipare i tempi. Lui sapeva che era in prossimità della liberazione. Sapeva che il giorno in cui sarebbe dovuto uscire dall'arca sarebbe stato vicino. Non lo so, forse anche noi, forse se vogliamo attualizzare un po' il tempo della nostra liberazione dalle restrizioni di questa pandemia, è vicino. Ma questo significa che non dobbiamo abbassare le difese, dobbiamo continuare a fare attenzione. E Noè vuole aspettare le direttive di Dio, anche quando ragionevolmente si sarebbe potuto permettere di fare un'esplorazione, perché acqua non ce n'era più. Noi dobbiamo ammirare la pazienza di Noè. Dobbiamo sapere aspettare i tempi di Dio. Questo a volte sembra che ci fa diventare immobili, ma in realtà è una cosa buona farsi uno scrupolo in più e non uno in meno. Altre due cose velocemente. Un uomo timorato di Dio è un uomo che riceve un grande premio da Dio. Quando esce Noè dall'arca, non esce, vedete, come un rifugiato spaventato. Voi vedete, noi quante volte abbiamo visto queste persone che arrivano sulle coste della nostra Italia dopo aver attraversato il mare o a Lampedusa, oppure devono passare da una barca a un'altra e vediamo la paura nei loro occhi e li vediamo, diciamo, afflitti per la difficoltà del viaggio e per la novità di quello che sta succedendo. Ma Noè, quando scende dall'arca, scende in un modo completamente diverso. Adesso lui appoggia i piedi sulla terra che per lui è diventato un nuovo Eden. Noè e dovrà governare il mondo che gli viene dato in dono. Ci sono dei meravigliosi paralleli tra Noè e Adamo. Tutti gli animali che passano davanti ad Adamo adesso passano davanti a Noè e poi lo onorano, lo riconoscono come rappresentante della nuova umanità. Nell'anno, il giorno in cui Noè esce, Dio benedisse Noè, versetto 9, versetto 1 del capitolo 9, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. Questa è la benedizione che Dio aveva dato originariamente ad Adamo ed Eva, adesso è la sua. E Noè, prima del diluvio, chi era? Noè, prima del diluvio, era un signor nessuno. Era uno tra milioni di persone. Non si parlava di lui nei telegiornali, non era conosciuto, non era famoso. E tale sarebbe rimasto, anonimo. Ma adesso parliamo di Noè migliaia di anni dopo la sua esistenza. Noè, dall'anonimato, venne elevato a un posto di onore, diventato una creatura grandemente onorata, un principe, un re, un uomo di grande responsabilità e dignità. E fratelli e sorelle, oggi voi ed io che crediamo in Cristo e viviamo nel suo timore, potremo essere annoverati tra le cose deboli del mondo, le cose ignobili del mondo, le cose che non sono del mondo, delle nullità, degli zeri, ma ci sarà un giorno in cui si vedrà che noi siamo re e regine. Per la nostra unione con Cristo, nel giorno in cui noi usciremo dall'arca, come Noè uscì dall'arca, e saremo uno con Cristo risorto, il mondo vedrà che noi siamo figli di Dio. Dice l'apostolo Giovanni: cari figlioletti, non è ancora, vedete di quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo, e per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, non è ancora stato manifestato ciò che saremo, sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, saremo simili a Lui. Il nostro corpo sarà potente, glorioso, risplendente, eterno, immortale, come quello di Cristo. Potremo correre, volare, compiere cose che neanche ci immaginiamo adesso, con i nostri corpi. Potremo esplorare mondi nuovi, ma soprattutto vedremo Dio e saremo onorati da questa beata visione. Vedete, Noè è l'esempio dell'onore, della gloria, dell'innalzamento che Dio ha dato al suo figlio Gesù Cristo, avendolo risuscitato dai morti, ed è l'esempio di quello che farà per tutti quelli che vivono nel suo timore. La conversione, la nuova creazione fa di noi degli uomini e delle donne nuove, ci rende partecipi di grandi benedizioni, e le prove, le sofferenze stesse ci trasformano, facendoci diventare migliori. Noè esce dall'arca, godendo del sorriso, della benedizione di Dio, e il Signore gli dice: adesso vai e servimi. E l'ultima cosa, e ho concluso, quali sono le priorità dell'uomo timorato di Dio? Cosa fa Noè quando esce dall'arca? Quali sono i suoi sentimenti? Certo, probabilmente Noè sarà stato colto da un senso di tristezza, la terra è devastata, gli uomini sono morti, siamo rimasti soltanto noi. Certamente ci sarà stato questo senso di gratitudine per essere stato preservato da Dio, e anche tanta speranza per un nuovo inizio, un nuovo futuro. Ma il timore di Dio in che cosa si vede? Si vede nell'azione, nella prima azione che egli compie. Cosa fa Noè quando esce dall'arca? Costruisce un altare e offre dei sacrifici. Non si mette a saltare e a battere il cinque con i suoi figli e a congratularsi con se stesso per quello che ha fatto. Ma la prima cosa che fa, prende la sua famiglia, li mette tutti sulle ginocchia e dice: adesso ringraziamo Dio, adesso adoriamo Dio, adesso benediciamolo, adesso offriamo dei sacrifici affinché i nostri peccati siano perdonati, adesso adoriamo il Signore. Questo è quello che fa un uomo, una donna timorati di Dio. Questa è la priorità di ogni convertito, questa è la priorità di ogni persona che è perdonata, che vive la vita nuova. Questo è quello che possiamo fare quando Dio ci tira fuori dalle acque della prova e della sofferenza, quando passiamo le acque della morte, quando passiamo le acque del giudizio. Cosa faremo, cosa faranno gli uomini alla fine di questa pandemia? Perché anche questa pandemia è un fenomeno naturale, no? Passerà, non sappiamo quando. Io ho un piccolo timore che sarà un po' più lunga di quello che ci vogliono fare credere, ma spero di essere smentito dai fatti, no? Tutti hanno la speranza nel vaccino. Il vaccino ci salverà, il vaccino ci farà tornare a guadagnare. Grazie a Dio per il vaccino. La nostra speranza, però, ricordatevelo, mentre usiamo il vaccino, io non sono assolutamente contrario, con tutte le difficoltà e i pericoli che ci possono essere, come ci sono pericoli in tutte le cose, qualcuno mi dice: ma dobbiamo prendere il vaccino? Allora, se abbiamo paura di prenderlo, non dovremmo uscire neanche di casa, perché se usciamo di casa possiamo essere investiti da una macchina, allora teniamoci chiusi dentro una campana di vetro, facciamo tutto quello che è ragionevolmente utile e buono per preservare la nostra salute, assumendocene il rischio certamente. Ma il punto è: cosa faranno gli uomini dopo che questa pandemia sarà passata? Già si pensa: feste, concerti, vacanze, prima dell'estate, così possiamo andare a fare le vacanze, di nuovo le discoteche, spese pazze. Io un sogno ce l'ho. Non lo so se si potrà stabilire quando ufficialmente la pandemia è passata, però ci sarà un giorno in cui tutti quanti saremo dichiarati immuni, no? Prima o poi succederà. Allora, quando, questa è una promessa che vi voglio fare, quando faremo, saremo tutti quanti, fino all'ultimo tra di noi sarà dichiarato immune, facciamo un agape, come quelli dei vecchi tempi, cominciate a pensare a quello che dovrete cucinare, ma prima adoriamo il Signore, celebriamo il Dio, facciamo un bel incontro in cui rendiamo lode e onore a Dio che ci ha fatto passare attraverso questa prova. Questo è quello che fanno gli uomini e le donne timorate di Dio. Questo è quello che noi vogliamo fare. I giudizi di Dio, vedete, terrorizzano gli uomini, ma solo la grazia li trasforma e li rende adoratori. Sì, la gente può essere terrorizzata dalla pandemia, ma passerà e rimarranno e diventeranno peggio di prima quelli che non sono visitati dalla grazia di Dio per diventare suoi adoratori. Cosa faremo alla fine della prova della nostra vita? Ecco, io prego e desidero e mi impegnerò anche per il vostro bene, che possiamo essere nel numero di quelli che alla fine si potrà dire che, come dice Giovanni nell'Apocalisse al capitolo 5, versetto 11, e vidi e udii la voce di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi, agli anziani, e il loro numero era di miriadi e di migliaia, essi dicevano a gran voce, e a questo coro vogliamo unirci noi questa mattina: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo, fratelli. Grazie, Signore, perché la Tua risurrezione ci ha posto nel numero di quelli che possono sperare di far parte di questo numero immenso di uomini e di donne, di creature che cantano le Tue lodi e che ringraziano Te per averci liberati dalla morte, dal peccato, dalla condanna, dall'inferno. E Ti ringraziamo, Signore, perché in questo giorno possiamo celebrare il Tuo glorioso nome. Ti benediciamo e Ti chiediamo, chiama altri, oh Signore, a questa vita nuova, e concedi che il Tuo Spirito trasformi, donando fede e certezza, nel nome di Cristo. Amen.